Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Nuovo appuntamento con la trasmissione che viene dalle montagne. Questa è la trasmissione di martedì 18 febbraio. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Siamo in onda come sempre il martedì dalle 17.30 alle 19. Questa settimana voglio proporvi una soprattutto una questione che riguarda la tutela ambientale e in particolare delle situazioni critiche che sono emerse negli anni scorsi in Trentino. Lo facciamo attraverso la registrazione di un incontro che ho fatto insieme agli autori di un libro molto importante che si intitola La farfalla avvelenata, il Trentino che non ti aspetti, cioè Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, due amici e colleghi giornalisti con i quali abbiamo presentato questo libro il mese scorso, in gennaio, a Pedavena, ospiti della Biblioteca Civica, e a fare gli onori di casa c'era la sindaca Maria Teresa De Bortoli, che ci ha appunto aperto l'incontro, al quale ha partecipato peraltro una platea abbastanza nutrita di persone. Ecco dunque l'apertura di questo incontro sul tema degli scandali ambientali, dell'inquinamento in Trentino, soprattutto in Val Sugana, legato sia alla attività dell'industria metallurgica dell'acciaieria di Borgo Val Sugana, sia alla questione delle discariche abusive di rifiuti, spesso di provenienza industriale. Eccoci dunque alla presentazione del libro La farfalla avvelenata, venuta a Pedavena, e la prima che sentirete intervenire è appunto la sindaca di Pedavena, Maria Teresa De Bortoli.
E ci sembra comunque, in ogni caso, queste queste occasioni che siano occasioni di confronto, di riflessione, e che tutto sommato è un po' quello che per noi, insomma, chiamiamo anche cultura. Per noi cultura è anche questo, cioè il discutere assieme, il trovarsi assieme in queste situazioni. Sono tematiche anche molto delicate, molto attuali, sia quella dei rifiuti, sia quello dell'acciaieria di Borgo Val Sugana, sia anche quella della situazione del Trentino e la nostra, no? Sempre situazioni di le stesse problematiche, perché viviamo tutti in centri di montagna, però abbiamo senz'altro delle opportunità molto, molto diverse, delle infrastrutture, tutt'altro. Se io non voglio fare politica, perché magari, come si dice, ne avrebbe bisogno anche il nostro territorio. Infatti abbiamo visto come ci si riduce con una nevicata neanche eccezionale. Ecco, allora grazie ragazzi di aver voluto venire a presentare anche qua, e anch'io ascolto come voi, e dopo magari vediamo di discuterne assieme.
Ed ora brevemente, io volevo solo accennare al tema di questo libro, che è un lavoro giornalistico che ricostruisce, avvalendosi sostanzialmente del materiale emerso nelle inchieste della magistratura, affronta appunto un capitolo che è sorprendente sia per lo scenario nel quale prende corpo, che è il Trentino, questa terra alpina dotata fra l'altro di strumenti di autogoverno particolarmente avanzati, maturi e autonomi appunto, e che si rappresenta nell'immaginario, credo, non solo locale ma anche nazionale, come un sinonimo di aria pulita, ambiente pulito e così via. Esplode invece questa vicenda, che racconta un altro volto sia del territorio sia delle istituzioni che lo gestiscono. E la farfalla avvelenata racconta delle vicende di traffico di rifiuti, di scariche nei quali questi rifiuti e questi veleni vengono sepolti, effetti di ciò sull'ambiente naturale e sulla salute umana,
intrecci e connessioni possibili con uno stabilimento metallurgico che si trova in una piccola valle stretta che è la Valsugana, cioè l'acciaieria di Borgo Valsugana. Racconta anche di come questo, diciamo, il sospetto di ciò che tutto questo cocktail può avere sulla vita delle popolazioni locali, di come questo sospetto è cresciuto nel tempo, di come si sia cercato di farlo emergere, di portarlo all'attenzione delle autorità che sovrintendono a queste tematiche in ambito locale e di come sia stato difficile, se non pressoché impossibile, trovare delle risposte sostanziali a questa situazione, al punto che le risposte sostanziali sono arrivate da un'indagine nata all'esterno di questo contesto, che è appunto l'indagine che è stata seguita dal Corpo Forestale dello Stato, in particolare di Vicenza, che ha scoperchiato un po' questa pentola, con conseguenze abbastanza pesanti anche dal punto di vista politico, e credo che questo sia un filone di cui potremo discutere, che si aggancia appunto alle cose a cui accennava la sindaca prima, De Bortoli, cioè agli strumenti di governo locale, a quanto siano effettivamente una garanzia e a quanto abbiano invece dei margini, diciamo, di fallimento e delle aree grigie sulle quali si dovrebbe riflettere per introdurre correttivi interni di controllo su questo potere locale. Per andare un po' più in profondità, cedo la parola a chi di voi due vuole cominciare.
Ecco. Prego. Fai la domanda e poi ce la rimpalliamo. Esatto. Se è troppo difficile la passo a lui e viceversa.
Allora comincia tu, dai, che sei più
anziano.
Sì, oltretutto. No, dai, senti, allora cominciamo con l'inquadrare la nascita di questa cosa, che non è l'inchiesta giudiziaria, ma è sostanzialmente la situazione della gente di Borgo e dintorni, perché lì si parlava da tempo di tutto questo.
Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qui. Nasce da un movimento di cittadini, di persone che dopo essersi rivolte alle autorità competenti a livello comunale, poi a livello provinciale, poi noi abbiamo il corpo forestale provinciale nostro, e hanno ottenuto sostanzialmente il silenzio. Avevano segnalato movimenti strani di camion in ore improbabili, parlo in questo caso di Cava Zaccon a Marter di Roncegno. Avevano fatto una serie di segnalazioni e in cambio hanno avuto sostanzialmente il niente. Dopodiché a quel punto, grazie ad un ispettore, un bravo ispettore del Corpo Forestale dello Stato, qualcosa inizia a muoversi, perché dal piano provinciale si va sul piano statale, quindi attivando il NIPAF, che è il nucleo di polizia del Corpo Forestale dello Stato, iniziano le indagini, operazioni di pedinamenti, intercettazioni, lunghe notti. Noi abbiamo anche raccontato, il libro è, come dire, tecnico, ma allo stesso tempo abbiamo cercato di alleggerirlo il più possibile, cercando di portare con noi il lettore nei luoghi dove i forestali sono stati. Dicevo, tutte queste indagini hanno portato appunto a tre filoni di inchiesta, diciamo. Inchiesta che è coordinata dalla Procura di Trento e con la PM Alessandra Liberani, che in materia ambientale, di materia di questioni ambientali se ne intende parecchio, e appunto con avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato. Ed è qui un po' il nodo anche politico che ha fatto, come dire, sobbalzare sulla sedia molti in provincia, perché al di là della parte giudiziaria che noi affrontiamo e noi vi raccontiamo nel testo, c'è tutta la parte del dietro le quinte. Perché cos'è che è successo? Che quando sono arrivati i forestali dello Stato, la bella provincia di Trento non ha detto: prego, accomodatevi, prendete un caffè, vediamo dove abbiamo sbagliato, vediamo che cosa possiamo fare per aiutare. È scattato quello che è scattato peraltro nei giorni scorsi, dopo l'intervista a Porta a Porta di Bruno Vespa a Compaccer, cioè attacco all'autonomia, quello è un altro capitolo, se vogliamo dopo un accenno si può anche fare, attacco all'autonomia, venetacci, brutti, sporchi, cattivi, come vi permettete di venire qua da noi che siamo il non plus ultra dello stivale. E da qui noi siamo partiti, nel senso che con Jacopo noi raccontiamo queste inchieste che vanno dal 2007 al 2008, raccontando la parte sui rifiuti e le scorie di tipo industriale depositate a Cavazzacconi. Raccontiamo dei depositi nella cava di Sardagna, che è ai piedi sostanzialmente del Monte Bondone, che è un po' il monte della città di Trento. Raccontiamo dei fumi di acciaieria, e neanche farlo apposta, era più il periodo che poi ha portato alla scoperta dei fumi dell'Ilva, e facendo le dovute proporzioni, quella è una piccola Ilva. E a questo ci sono agganciate una serie di questioni, alcune ancora aperte, per esempio parliamo dei depositi di sostanze di tipo industriale all'interno, sotto i terreni della Val di Sella, la Val di Sella che peraltro è famosa per la cattedrale vegetale, che effettivamente la cattedrale vegetale è tutto quello che c'è attorno, Artesella, che in effetti è un piccolo paradiso. Ecco, il sottotitolo di questo libro è appunto Il Trentino che non ti aspetti, e noi abbiamo cercato di raccontare, utilizzando appunto gli atti, quindi inventato non c'è niente di romanzato, non c'è niente di farina nostra, se non uno stile giornalistico che ha permesso, noi crediamo forse in maniera presuntuosa, permette al lettore di arrivare fino alla fine del libro, perché altrimenti uno dopo un po' prende una lametta, si taglia una vena, perché se uno si legge solo gli atti giudiziari, insomma, è parecchio duro, insomma, noi ce lo siamo fatto, ma perché per lavoro abbiamo dovuto farlo. Ecco, Questa è la sostanza del libro. Abbiamo avuto anche notevoli riscontri anche di pubblico, anche alle presentazioni, perché in Trentino cadiamo un po' tutti dal pero. Ma come? Il Trentino, il bel Trentino. E noi nel libro lo diciamo, siamo in qualche modo le prime vittime, noi trentini, le prime vittime di una campagna pubblicitaria e di marketing notevole, obiettivamente notevole, perché poi il paradiso in effetti, come da voi, ma il paradiso c'è a livello ambientale. Nel libro si racconta come, nonostante i soldi di cui si parlava prima, non si è riusciti a difenderlo, non in queste occasioni, non in questi posti e non nei modi in cui forse si sarebbe potuto.
Ecco, per entrare un po' più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, magari tu, Jacopo, puoi spiegarci un po' meglio cosa c'era in queste cave, cosa hanno trovato, quali sostanze sono state rinvenute nell'ambiente, da dove si ipotizza che potessero provenire, e diciamo come è cresciuta dal punto di vista empirico proprio questa rilevazione ambientale.
Buonasera. Allora, Andrea ha spiegato che le inchieste sono tre, cioè l'inchiesta è una, e dalla madre che si chiama Tridente ne nascono altre due, insomma, che portano una alle acciaierie per le emissioni in atmosfera di diossine, l'altra invece a scoprire questi depositi di terreni industriali sotto i prati della Valle di Sella, ma non solo in Valle di Sella, perché in realtà l'inchiesta si chiama Ecoterra e si occupa proprio di un'impresa, in particolare di Movimento Terra, che mescolava terre buone con terre meno buone, che erano il risultato poi magari di macinazione di scorie, acciaierie, eccetera. Queste terre venivano miscelate assieme e poi depositate sul territorio di Borgo, in certi casi anche su terreni privati, magari in orti, eccetera, dove venivano fatti poi coltivazioni agricole, eccetera, insomma.
Siccome è arrivata altra gente, non serve più il video, no?
No. No.
E allora mettiamo magari il sedile qua, se volete spostare, così stiamo più comodi. Scusate l'interruzione.
Allora, le sostanze sono tante e diverse. Per cominciare, insomma, la prima delle tre inchieste Tridentum è quella che si occupa di Cava Zaccon a Ronsegno, in Valsugana, e della Cava di Sardagna, che è sopra Trento. In questi casi sono state trovate sostanze di provenienza industriale, sia di acciaierie trentine, ma anche acciaierie venete, lombarde. Sono stati trovati residui di cartiere, di fanghi di cartiere, quindi con residui potenzialmente cancerogeni, come lo stirene, per esempio. e altre sostanze contenenti metalli pesanti. Insomma, tutte queste sostanze sono state scaricate nell'arco di alcuni anni dentro un ex cava, che appunto cava Zaccon, senza nessun tipo di protezione, cioè non è stato fatto nessuna barriera di contenimento, nessun tipo di sistema di fuoriuscita dei percolati, nessun tipo di schermo, nessun piezometro, nulla. Hanno riempito semplicemente un buco che era stato fatto con la dinamite negli anni nella roccia con queste sostanze, insomma, e poi con una serie di conseguenze che ancora si devono forse valutare del tutto, insomma, perché ci sono delle perizie che dicono che questa roba è pericolosa, che non dovrebbe stare lì perché ci piove sopra e quindi, insomma, le sostanze poi si liberano nell'ambiente, ma forse le conseguenze, insomma, di quel casino lì, perché non mi vengono altre parole per definirlo, lo vedremo fra qualche anno, insomma. Poi c'è la questione delle acciaierie, che questa invece è legata proprio alle emissioni in atmosfera di diossine, cioè alle quantità di diossine che vengono prodotte dalla combustione durante il processo produttivo, che finiscono in atmosfera. Ci dovrebbero essere dei limiti di legge. Poi si viene a sapere che praticamente la provincia di Trento aveva applicato alle acciaierie, dato il permesso alle acciaierie di inquinare, di mettere in atmosfera diossine in quantità 1000 volte superiore a quello che prevedevano le autorizzazioni a livello europeo, insomma. Questo è un po' il panorama, insomma. Quindi c'è questo rapporto, diciamo, incestuoso fra un certo tipo di controllori provinciali, che sono poi l'APA, l'Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale, e gli organismi delegati, e questo gruppo di imprenditori senza scrupoli che si occupano sostanzialmente di prendere rifiuti industriali e buttarli in zone dove ci dovevano essere invece ripristini ambientali, e poi dall'altra parte ci sono i cittadini che invece, come spiegava Andrea prima, sono quelli che si sono rimboccati le mani, che hanno insistito fino a quando qualcuno da fuori provincia si è accorto che qualcosa non andava, e poi sono partite tutte le inchieste. Poi magari dopo spieghiamo.
Sì, vorrei, giusto per mettere a fuoco questa genesi, magari con uno zoom sui cittadini, immagino che ci sia stato un andirivieni di camion, c'erano stati degli episodi a Borgo, li ricordiamo, delle polveri, le denunce sulle automobili parcheggiate così, cosa peraltro accaduta anche a Bolzano, dove per lunghi anni, apriamo questa parentesi, c'è stata una battaglia sostanzialmente senza successo che riguarda la presenza in centro città, in pratica, di una serie con molti episodi, insomma, che adesso non andiamo a rivangare, ma ecco, non ha avuto neanche l'esito che c'è stato almeno a Borgo Valsugana, dove peraltro lo sbocco, ne parleremo immagino verso la fine, di tutta questa storia sarà che la saieria continuerà a funzionare. Certo, cosa è successo? Cosa hanno visto i cittadini e come si è arrivati poi a concretare queste denunce?
E come si diceva prima, a muoversi sono stati i cittadini, organizzati in comitati. Peraltro ci sono alcuni comitati con dei nomi notevoli, c'è un comitato che si chiama Barbieri Sleali, perché la proprietà dell'acciaieria è Leali, e quindi Sleali ci stava. E Barbieri perché un tempo i trentini erano considerati affidabili barbieri per l'impero austriaco, perché appunto, insomma, si finivano con le lame sui colli dei nobili, e quindi erano molto affidabili, quindi ha giocato molto anche su questo passato asburgico, e noi l'abbiamo anche, insomma, e sono i comitati che si muovono. Per quanto riguarda l'acciaieria, sono i comitati che ci perdono i giorni e le notti, mettono le telecamere sull'acciaieria e registrano 24 ore al giorno per far vedere che i fumi non escono solo dai camini, ma escono anche dal tetto sostanzialmente, per far vedere che ci sono le esplosioni, per far vedere che la situazione della piccola Ilva Trentina è appunto quella che è, non è l'eccellenza e la realtà industriale ben inserita nel territorio. Succede, partono le inchieste e, come dire, c'è quella che vi dicevamo prima, c'è la reazione politica. Su questo c'è stato un continuo rimpallo dei numeri. E quando si inizia a parlare di numeri, soprattutto sui giornali, non se ne esce più, perché c'erano i comitati cittadini che davano le loro analisi, E poi c'era dall'altra parte la provincia che diceva ma no, perché non è esattamente così. È curioso notare che a inchieste in corso con una procura che sta facendo solo il suo lavoro, e la provincia di Trento agisce come? Facendo sostanzialmente con i propri strumenti, e sono tanti e notevoli, e dei campionamenti nei vari posti. E noi abbiamo chiesto, noi, io dico noi per dire i cronisti trentini, insomma, abbiamo chiesto, ma scusate, c'è un'inchiesta in corso, perché non lasciate alla magistratura fare il suo lavoro e poi aspettiamo i risultati? E la risposta è stata no, perché noi abbiamo una responsabilità verso i cittadini, dobbiamo rispondere. E la procura può andare a campionare dove abbiamo campionato noi, che è che curioso come atteggiamento, cioè noi facciamo i campioni qui, qui, qui e qui, e tu procuratore, tu procura, vieni e fai i campionamenti esattamente negli stessi posti. È un modo curioso di gestire le cose, e mi riferisco nello specifico ai fumi di acciaieria. Ecco, e nel libro raccontiamo questo dietro le quinte. Abbiamo sostanzialmente incrociato i dati, quelli ufficiali, quelli delle perizie, incontestati e incontestabili, con gli articoli di cronaca in cui si racconta cosa è successo e quali sono state le reazioni. E non avesse altro merito questo libro, secondo me, ha il merito di permettere a chi non ha potuto seguire di capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo, che cosa rischia di succedere. Perché è inutile, ammesso che uno legga il giornale, e io mi auguro che lo legga, e un giorno l'articolo che riguarda questo specifico argomento lo trovi in testa alla pagina, il giorno dopo a metà, il giorno dopo sotto, il giorno dopo ancora giri e non trovi niente, perché è una breve, e quindi tutto si diluisce, tutto si perde. Ecco, noi siamo riusciti a tenere questo filo rosso e a permettere di mettere insieme tutti i puntini, come si fa sulla settimana enigmistica, per vedere che figura viene fuori. Ecco, la figura che viene fuori non è una bella figura. Non è una bella figura per la politica trentina e per tutto quello che ne consegue. E noi lo diciamo non con sadismo. Noi siamo trentini, peraltro, e noi nel libro lo diciamo, è un atto d'amore questo libro nei confronti della nostra terra. E ci rendiamo conto che questa autonomia non è riuscita a difenderla, quantomeno in questi episodi, questa terra. E l'impressione dagli elementi che noi stiamo anche raccogliendo adesso, perché la storia non è finita, non finisce a pagina... Quante sono?
158.
Non finisce a pagina 158, ma è andata avanti. E da quello che stiamo raccogliendo noi abbiamo proprio l'impressione che non sia stata una lezione... Anche anche la presenza di cittadini che continuano a stimolare la politica. Spesso la politica si riempie la bocca dicendo la politica dal basso, viva la politica dal basso, quando però la politica dal basso dà parecchio fastidio. E infatti le reazioni sono state anche abbastanza scomposte, e noi abbiamo riportato le dichiarazioni ufficiali messe nero su bianco sui comunicati, in cui si diceva certi comitati, qualcuno si è spinto a dire certi consulenti. Ecco, da questo punto di vista è una lezione, se vogliamo, di intervento dal basso, e credo che se non ci fossero stati i cittadini che si sono mossi e che si hanno perso i giorni e le notti, hanno lavorato come hanno lavorato, non so se ci sarebbero state le inchieste, e non ci sarebbe sicuramente stato questo libro.
Agganciandomi a questo rapporto tra ciò che avveniva e ciò che doveva forse vedere chi era preposto a controllare queste situazioni, ti chiedo quali sono state anche dal punto di vista ufficiale le relazioni fra i soggetti che entrano in questa inchiesta, cioè i protagonisti di questo traffico illecito e di questo avvelenamento di un territorio, e le autorità locali ai vari livelli.
Dunque, nelle inchieste vengono coinvolte diverse persone, una parte che riguarda gli imprenditori, e poi una parte che riguarda invece la politica o comunque persone che vengono scelte dalla politica per occuparsi di determinate tematiche, in questo caso l'ambiente. E quattro persone che fanno parte dell'APPA, che è l'Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale, vengono infatti indagate e poi la loro posizione viene archiviata perché non si riesce a dimostrare il dolo, cioè non si trova, come dire, non si trovano soldi, non si trovano doni, non si trova la prova che queste persone avrebbero fatto, avrebbero ottenuto qualcosa per, come dire, avere un atteggiamento morbido nei confronti dei controllati, in questo caso delle acciaierie. Quello che però emerge con chiarezza dalle inchieste è che c'erano dei contatti sostanzialmente quasi quotidiani via email, via telefono, fra i controllori provinciali e gli imprenditori che dovevano essere controllati, insomma, come dire, invece che farti un controllo a sorpresa di telefono ti dico guarda che domani mattina vengo a darti un'occhiata e controllo questo, questo e questo, insomma, questa si è rivelata essere un po' una prassi, come purtroppo si è rivelato essere molto fragile, si è rivelata essere molto fragile sia la coscienza ambientale di certi amministratori che proprio la conoscenza basilare delle normative, perché sempre dalle intercettazioni ambientali e dalle relazioni di polizia giudiziaria emerge che, per esempio, nel caso del sindaco e del vice sindaco di Roncegno, sostanzialmente queste persone non avevano idea di come dovevano comportarsi per gestire una discarica, o meglio, quella che è un ripristino ambientale che loro volevano trasformare in discarica. E poi ci sono tutti gli atteggiamenti che ritroviamo in altre parti d'Italia, e questo, insomma, che poi a me Andrea ci ha anche spinto a raccontare queste cose, perché lo diceva prima, insomma, c'è stato l'episodio recente di Bruno Vespa. Noi vediamo che ogni volta, questo almeno io lo vedo da Trentino, ogni volta che si parla male dell'autonomia o l'autonomia viene criticata, da noi non si fa mai un ragionamento costruttivo sulla critica, cioè si dice ok, ci hanno criticato su questa cosa, anzitutto è vero, e se è vero che cosa possiamo migliorare? Da noi si parte subito sugli scudi, insomma, difendere il difendibile. In realtà poi viene fuori che ci sono atteggiamenti, ad esempio Simone Gosetti, che è il principale indagato dell'inchiesta della Procura di Trento, che viene condannato in primo grado e anche in appello per la questione di Monte Zaccon e di Sardegna. Bene, questa persona, dopo aver già beccato una condanna in primo grado nel 2011, aveva da parte del comune di Rovereto, che è una città vicino a Trento, la seconda città del Trentino, aveva beccato l'incarico della sicurezza per la bonifica del sito Siris, che è un sito industriale, insomma. Simone Gardelli, che è un dirigente della provincia, che non è mai stato indagato, però è spesso e volentieri intercettato e ha pure rischiato di essere indagato, è una persona che si spende in ogni maniera che lecita, che conosce, per favorire questo Gosetti e per cercare di fare in modo che le sue attività imprenditoriali andassero bene. Questa persona, che viene coinvolta marginalmente nelle inchieste, nel senso che non è indagata, ma viene comunque buttata nel calderone sui giornali perché finisce le intercettazioni, viene promossa dalla giunta provinciale, e quindi anche questo è un segnale, insomma, non proprio di trasparenza e di etica pubblica cristallino, insomma, se la giunta prende una persona invischiata in certi affari e lo promuove sostanzialmente mettendolo alle autonomie locali, che è un servizio molto importante che si occupa dell'amministrazione sul territorio. L'esempio che faceva prima Andrea, cioè quello di dire alla procura guardate che noi gli esami li abbiamo fatti qui e lì, dovete farli anche voi, il fatto che alla fine di queste inchieste che noi scusate, che noi raccontiamo, ci sia stata un'altra inchiesta che riguarda le acciaierie. Allora, la prima inchiesta che noi raccontiamo finisce con una serie di patteggiamenti e di oblazioni, cioè la proprietà paga perché non può fare altro che ammettere che ci sono stati degli sforamenti, insomma, e che, insomma, alcune cose di impianto non erano a norma, malgrado la provincia avesse in passato anche lì contribuito a livello finanziario per cercare di sistemare le cose. Insomma, in quel caso si vede che ci sono dei limiti, no? Ci sono dei limiti da parte di una certa politica, da parte della macchina pubblica, nel gestire non solo l'emergenza iniziale dove ci sono i cittadini che devono andare a denunciare, ma gestire poi anche la fase successiva, tant'è che appunto una successiva inchiesta sulle acciaierie fatta nel 2011 mette allo scoperto quello che gli addetti ai lavori sapevano già, e cioè che non è cambiato nulla, perché sono stati ancora una volta i cittadini ad andare a denunciare, a confrontare i dati sulle emissioni, e ancora una volta la proprietà ha pagato un'oblazione, insomma, sostanzialmente ammettendo che c'erano dei problemi. vediamo poi che con il passare dei mesi vengono fuori nuovi problemi sia in Valsugana ma anche in altre parti del Trentino relative all'ambiente in generale, insomma. Quindi la politica sicuramente in questo momento non ci fa una bella figura, insomma.
A proposito di politica, vorrei così aggiungere, osservare che nel periodo caldo in cui uscivano queste cose a livello ormai di inchiesta giudiziaria, la reazione dei massimi livelli politici, a cominciare dall'allora presidente della provincia Lorenzo Dell'Ai, che è stato per 15 anni presidente prima di andare in Parlamento, dove si trova tuttora, era quasi, ovviamente, a uno sguardo esterno, diciamo, scomposta, ma nei termini di qualcuno che pare avesse, sembrava fosse stato vittima di lesa maestà, cioè qualcuno è venuto in casa nostra, ha voluto scoperchiare, darci fastidio, e soprattutto una forte preoccupazione che tutto ciò potesse in qualche modo incrinare quell'immagine idilliaca appunto del Trentino, che da un lato sicuramente è, diciamo, serve a promuovere una parte dell'economia di quella terra in termini turistici e così via, e dall'altro è un'immagine idilliaca che serve a sostenere, diciamo, un regime differenziato dal punto di vista istituzionale e finanziario, e quindi le reazioni, anziché essere di almeno, diciamo, moderata autocritica, sono state appunto sempre fortemente sopra le righe, e emblematica è stata e imbarazzante una bella inchiesta documentaristica di Current TV, la TV di Al Gore, che aveva questo canale italiano che è durato un po', aveva fatto appunto, mandato in onda un'inchiesta sulla questione di cui si occupa questo libro, e il titolo era appunto le discariche di veleni in Trentino. E Al Gore stesso in persona venne in Italia 4-5 anni fa, partecipò al Festival del Giornalismo a Perugia, e sul palco, di fronte a una platea anche diciamo di una certa autorevolezza sia dal punto di vista giornalistico sia istituzionale, credo ci fossero anche dei ministri, menzionò tra gli esempi appunto di giornalismo d'inchiesta questo documentario sulle discariche di veleni in Trentino, il che ovviamente fu accolto con un'altra levata di scudi, come non con lo stesso, diciamo, clamore, ma comunque sul registro che abbiamo visto qualche giorno fa per quanto riguarda la trasmissione di Bruno Vespa, in cui si è criticata a torto a ragione diciamo la situazione e la gestione delle autonomie speciali. Questo per dire che appunto la trasmissione di Bruno Vespa risale, mi pare, a 7 giorni fa, quest'altra storia a 6-7 anni fa, pare che non sia cambiato niente e che tutto questo non abbia, diciamo, introdotto qualche anticorpo, qualche dubbio, insomma, che abbia fatto avanzare dal punto di vista dell'autocritica istituzionale. E io volevo chiedere a te, Andrea, che tra l'altro appunto sei stato anche a contatto molto stretto con questi comitati della Valsugana, come è evoluto, se è evoluto appunto il rapporto fra politici, amministratori e cittadini, se apparentemente tutto, diciamo, si ripropone e gli stessi schemi, gli stessi meccanismi continuano. Pare proprio che la lezione non sia, diciamo, servita.
Sostanzialmente non è evoluto, nel senso che, non so se Jacopo la pensa diversamente, però la reazione a suo tempo fu: di cosa vi occupate? Ci pensiamo noi, fidatevi. E questo è continuato come stile, solo che la gente ha smesso di fidarsi, perché, come dire, e ve lo dico da cronista, noi quando per altre questioni dovevamo come dire, scrivere di dati sull'inquinamento atmosferico, acustico o delle acque trentine, utilizzavamo i dati APPA, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, e vi assicuro che lo spirito con cui noi studiavamo questi dati era, l'ha detto l'APPA, era Vangelo, è come l'ANSA, no? Guardo la collega, è come l'ANSA, arriva l'ANSA, l'ha detto l'ANSA. Ecco, e diciamo che una fetta consistente di credito, l'APA, io mi sono stupito che non abbiano ancora cambiato il nome onestamente all'APA, se la sono giocata. E credo che piano piano, per quanto riguarda la Valsugana, ma anche per quanto riguarda Sardegna, dove i cittadini si sono svegliati obiettivamente un po' tardi rispetto ai cittadini della Valsugana, inizia, come dire, c'è stata una reazione, un voler esserci, un voler capire. A Sardegna hanno aspettato 3 anni, se non sbaglio, dimmi se sbaglio, sono 3 o 2, non mi ricordo più, insomma, sono 4 anni. 4 anni in cui a inchieste chiuse sostanzialmente chiedevano all'amministrazione comunale di Trento di andare a fare un qualsiasi tipo di incontro pubblico per spiegare che cosa c'era esattamente in quel e cosa c'era e cosa c'è esattamente in quella cava, dove, stando ai progetti, avrebbero dovuto realizzare un bellissimo parco pubblico per bambine, per le mamme con i bambini, parco giochi e passeggiate per gli animali domestici. La cosa curiosa è che si sono palesati l'assessore all'ambiente e il presidente della circoscrizione di Sardegna, e solo quando i due sconosciuti sono stati invitati da un'associazione per parlare del libro, improvvisamente è scattato l'interesse, facendo anche una magra figura in assoluto, e una magra figura quando poi, di fronte ai dati che noi avevamo anche aggiornati, dimostravano, nella migliore delle ipotesi, ignoranza sull'argomento. Tanto più, e su questo stanno andando avanti, l'idea per quanto riguarda la cava di Sardegna è di, non hanno mai smesso, non hanno portato via i rifiuti, e l'idea, siccome hanno alzato i parametri...
L'idea è di alzarli, non li hanno ancora alzati, però...
Sì, però la circoscrizione nelle scorse settimane ha chiesto sostanzialmente al Comune di dare un'accelerata, perché alzando i parametri vogliono conferire più materiale, perché poi l'idea, apro virgolette, è quella appunto di risolvere in questo modo il problema dei rifiuti. E a Sardegna i cittadini sono preoccupatissimi, perché mentre era stato detto portateli via, questi rifiuti la rimangono. E quindi è curioso, e vengo alla risposta alla tua domanda, che debbano arrivare Valenti e Tomasi per, in un teatrino di periferia, perché l'assessore comunale all'ambiente muova il sedere dalla sedia, insomma. Quindi no, non è cambiato assolutamente niente, i comitati continuano a fare il lavoro di comitati, periodicamente arrivano comunicati, nello specifico di Valsugana Attiva, in cui si dà conto di nuove scoperte, di nuovi ritrovamenti, perché, come per usare le parole del sindaco di Borgo Valsugana, tu scavi un buco a Borgo Valsugana e trovi roba, e la roba è roba di provenienza industriale. E Valsugana Attiva recentemente ha mandato un altro comunicato segnalando presenza lungo il torrente, lungo il Moggio, di nuovi giacimenti, vecchi giacimenti, perché sono depositi del passato, tutti a norma di legge, ma a norma di legge noi ci preoccupiamo anche. Solo che, siccome l'inchiesta, non ci sono inchieste in corso nello specifico, e l'attenzione forse anche dei giornali è quella che è, quindi magari viene riservato qualche riga nella pagina delle valli.
Sì, io ti ho chiesto questa cosa perché credo che tutta questa storia, al di là della gravissima, entità dei danni umani e ambientali di cui stiamo parlando, perché poi c'è tutto un capitolo epidemiologico che è altrettanto penoso, sia per il ruolo, dell'osservatorio epidemiologico provinciale che della provincia in generale. Vi dico solo che un povero medico che fa tutt'altro, nella sua vita professionale, ha prodotto lo studio più rilevante epidemiologico riguardante Borgo Valsugana e dintorni. Non so se questo capitolo poi lo apriremo, però per tornare al rapporto tra cittadini e istituzione, credo che questa storia ci inviti a riflettere sulle varie possibili declinazioni dell'autogoverno, dell'autonomia, nel senso che in realtà uno pensa autonomia Trentino, immagina un posto di forte partecipazione, di forte vicinanza fra i centri nodali legislativi e amministrativi e di servizi apparati molto vicini ai cittadini e molto sensibili alle loro istanze. Tutto ciò invece sembra il mondo capovolto, raccontato da questa vicenda, ma non solo. Io ho seguito molto da vicino, per esempio, tutto l'evolvere della storia dell'inceneritore che la provincia autonoma di Trento voleva costruire a Trento, vicino a Trento, cioè in comune di Trento, appena in periferia, verso nord, cioè verso Bolzano, dove Bolzano, a sud di Bolzano, stava già costruendo il suo nuovo inceneritore perché andava a esaurirsi il vecchio. E con tutte le, vi lascio immaginare tutte le valutazioni che si possono fare da vari punti di vista, oltre che da quello ovviamente della follia logica, razionale, ambientale di bruciare rifiuti, però tutto il resto, finanziario, economia di scala e quant'altro. Comunque sia, in quell'occasione c'era stata una mobilitazione di cittadini, tanto per cambiare, di comitati subito bollati come quelli non nel mio giardino, e da, appunto, sempre dai soliti vertici della provincia, che avevano chiuso con un muro di gomma qualunque possibilità di dialogo sostanziale su questa vicenda emblematica, pur a fronte di tutta una serie di valutazioni gravissime sull'impatto che avrebbe avuto un impianto di quel tipo in una valle stretta come quella dove si trova la città di Trento, che è esposta a una serie di dinamiche anche delle correnti d'aria e quant'altro, quindi ricadute gravi già immaginabili. Anche qui comportamento, diciamo, delle varie agenzie provinciali sicuramente censurabile, ma la cosa che colpiva era appunto questa distanza, pure in un contesto in cui tu immagini che la partecipazione debba essere enfatizzata, amplificata, perché c'è l'autonomia, invece i cittadini si sono trovati diciamo nel vuoto, perché ci sono tutta una serie di dinamiche, spesso di tipo clientelare, diciamo di marketing del consenso del voto, che insomma governano un po' anche il rapporto fra i territori comuni e la provincia. Non so se questo poi emerge anche nella storia di Borgo e dintorni, però magari questo potete, potete dirlo voi. E quindi c'è questa situazione di, diciamo, di, paradossalmente, di maggiore impotenza anche dei comuni spesso, che magari per, non so, portare a casa qualche opera di cui hanno bisogno, chiudono un occhio tutte e due rispetto a certe cose che avvengono al centro. Quindi una domanda che volevo farvi, a chi di voi preferisce rispondere, è questa: questa, diciamo, evoluzione, questa dell'autonomia, dell'assetto istituzionale di Trento, peraltro anche di Bolzano, che ha creato un apparato centrale così forte, pesante, potente, ramificato, che si occupa di tutto dappertutto e delega pochissimo in fondo di potere sostanziale ai comuni e finanziario, non mostra anche in queste vicende, diciamo, i suoi limiti gravi?
Assolutamente sì, nel senso che qua si potrebbe aprire un capitolo infinito su come viene gestito il potere in Trentino. Io non ci voglio neanche entrare, perché poi la cosa diventa veramente complessa. Insomma, do un dato che è un fatto, insomma, e che riguarda un po' quello che tu dicevi sulla capacità di autogoverno e anche sui poteri che sono a disposizione della politica in Trentino, anche per autodisegnarsi l'architettura istituzionale, insomma, no? È un fatto che riguarda le discariche in generale, no? Alla fine delle inchieste ci si ritrova con le discariche piene di porcherie, con una perizia commissionata dal Ministero dell'Ambiente e poi allegata agli atti del processo, che dice che Monte Zaccon sarebbe meglio portare via tutto, perché insomma la roba che c'è lì è pericolosa e se non si porta via bisogna comunque prendere dei provvedimenti urgenti, costo circa 150 milioni di euro, insomma, no? È ancora tutto lì. Sardegna, lo diceva Andrea, sembrava che dovesse risolversi la cosa, i rifiuti restano lì. Poi però ci sono le sentenze del tribunale che comunque dicono: guardate che quella roba lì è pericolosa, bisogna portarla via, insomma, in qualche maniera bisogna fare. Cosa succede? Interviene l'autonomia. E l'autonomia che cos'è? L'autonomia è anche codici, è anche parole, no? E le parole sono importanti, tant'è che la finanziaria 2012, che è un provvedimento omnibus dove si butta dentro di tutto, fornisce proprio il, come dire, il momento ideale fornisce anche proprio le carte, il documento per cambiare le cose, e nella finanziaria infilano un articoletto con la situazione delle discariche che abbiamo detto, che è l'86 ter, e che dice regolarizzazione dello smaltimento di rifiuti. E praticamente il senso sarebbe che i rifiuti che sono stati illecitamente smaltiti restano dove sono, a norma di legge. Perché? Adesso magari ve lo leggo, se lo trovo, ce l'avevo qua sotto gli occhi. Eccolo qua. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, come dire che non ha importanza cosa stabilisca un tribunale, lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in difformità dall'autorizzazione dell'impianto prevista dalla normativa vigente può essere regolarizzato sotto l'aspetto autorizzativo da parte dell'autorità competente, cioè la provincia sostanzialmente. Quindi da una parte c'è un tribunale che dice guarda che ci sono stati dei casini in questi anni, bisogna metterci una pezza, bisogna fare qualcosa per contenere possibili conseguenze ambientali, e la risposta della provincia, oltre che depotenziare poi tutta la struttura di controlli sia del corpo forestale provinciale che dell'AFA, insomma, dove tra l'altro i dirigenti vengono scelti dalla giunta provinciale con una nomina diretta, quindi insomma c'è tutto un capitolo anche lì sui controlli che si potrebbe aprire, la soluzione che la politica trentina trova per sistemare le discariche abusive in Valsugana e in Sardegna è quella lì, cioè quattro righe in una finanziaria infilate dentro l'articolo 86 ter, con cui si dice chi se ne frega cosa dice il tribunale, decidiamo noi.
Vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo levar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me petar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos de alegria. Movimento posso criar meu mundo, do que beleza pode ficar. A reina de tudo que parece oscuro, mas tem poder pra iluminar. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar sonha, para que lembremos de alegria. E quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em um. Tristeza e alegria não são separados, elas são maneiras de amar no mundo. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar sonha, para que lembremos a de alegria. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar sonha, para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos, ale, 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 para que lembremos, ale, alegria.
La voce di Maya Soloway con Mi Vida, una canzone tratta dal Free Music Archive, rilasciata con licenza libera di tipo Creative Commons, nel database curato da una radio americana in FM, la WFMU, che in questo caso ha registrato anche dal vivo l'esibizione nei suoi studi di Maya Soloway, che ascolteremo più avanti con un'altra delle sue canzoni. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ritrovate anche il podcast online di queste trasmissioni al sito della radio, radiocooperativa.org, o anche a bellunopop.it. Podcast che naturalmente è rilasciato con licenze libere Creative Commons, quindi se qualcuno magari in altri ambiti vuole riprendere i contenuti lo può fare. E se volete contattare Voci dalle Dolomiti potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Radio Cooperativa, come noto, trasmette da Padova e è una emittente non profit che vive grazie al lavoro di volontari e al contributo dei radioascoltatori. Chi può fare un'offerta può utilizzare fra l'altro un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, ed è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Altre informazioni per contribuire a mantenere viva e vegeta questa voce di libertà dal Veneto al sito radiocooperativa.org. Questa puntata di Voci dalle Dolomiti è dedicata interamente a un libro che affronta un tema importante, delicato e probabilmente ancora troppo sotto traccia. Parliamo del Trentino e della questione dell'inquinamento che ha riguardato la Valsugana, con fra l'altro appunto inchieste del Corpo Forestale dello Stato e appendici giudiziarie. Ne parlano nel loro libro i giornalisti Jacopo Valenti e Andrea Tomasi, questo libro che si intitola La farfalla avvelenata. Lo abbiamo presentato insieme il mese scorso, in gennaio, a Pedavena, ospiti della biblioteca comunale. Ecco dunque la seconda parte di quell'incontro. La prima voce che ascolterete ora è quella di Andrea Tomasi.
Per tornare sulla questione che ponevi, i rapporti stretti cittadini-amministratori, e uno dice, è fantastico, no? La filiera corta anche nell'amministrazione, quindi è perfetto. Sì, è perfetto, solo che poi ci sono gli effetti collaterali, per cui scattano noi siamo 500.000 anime, quindi non dico che ci conosciamo tutti e 500.000, però diciamo che ci sono delle realtà per cui, insomma, ci si dà del tu, anzi del ti o del toi. Quindi è, come dire, il piacerino, piazzerot in dialetto trentino, o piazzerot a seconda della zona. Esatto. E quindi c'è un po' questa mentalità, per cui siccome si decide lì, si decide a pochi metri da casa tua, faccio prima ad attraversare la strada, andare a chiedere, insomma. E c'è scritto, abbiamo scritto litri e litri di inchiostro come giornali dei sindaci che andavano e vanno col cappello in mano in Piazza Dante, sede della provincia, perché comunque ogni comune ha delle esigenze, per cui si va e si chiede. Solo che finché si parla di come dire, finanziare la festa del paese, la sagra degli amici della Lugana, che è un discorso, quando poi però questo meccanismo tocca la salute, tocca l'ambiente, e qualcuno se ne frega del piazzerot e, come dire, si muove in maniera diversa, andando, come racconta nel libro, in alcuni casi a sbattere, perché a Borgo Valsugana c'è chi si è trovato le ruote della macchina sbullonate dalla sera alla mattina perché rompeva un po' troppo le scatole, e stiamo parlando del profondo nord.
Io vorrei fare un'altra osservazione su questa storia del rapporto tra controllati e controllori, cittadini e politici, perché una sensazione, io seguo il Trentino appunto pur essendo bellunese per lavoro ormai da una ventina d'anni, e una impressione a proposito del piazzerotto forse è questa, che questa impostazione qui sia un po' presente nel sottotesto delle relazioni anche istituzionali, comprese quelle di chi dovrebbe controllare certe dinamiche, e non mi riferisco solo a quelle ambientali, ma anche in altri ambiti. E diciamo che dietro le quinte la cosa, insomma, è oggetto di, diciamo, di allarme tra chi la vede come una criticità e invece, diciamo, di normalità tra chi dice che così funziona un sistema. Cioè, se il controllore chiude un occhio, tutte e due in certi momenti, non disturba uno che comunque produce reddito, lavoro, ricchezza, insomma, tutto questo. E questo è entrato un po' anche, poi, per tornare alle politiche ambientali della provincia autonoma di Trento, probabilmente nell'orientamento di queste politiche. Non è un caso, credo, se un anno fa circa Italia Nostra, che insomma non è, è una benemerita associazione ambientalista, che non è nota per essere particolarmente estremista o radicale o quant'altro, ha scritto una bella lettera indirizzata all'allora presidente della provincia, che era Packer, perché nel frattempo appunto dell'AIS è andato a Roma, una lunga e bella lettera alla provincia in cui rimproverava questo un costante degrado delle politiche ambientali e anche delle relazioni tra la provincia e i cittadini, i comitati, le organizzazioni che esprimono anche delle competenze in questo settore e hanno contestato anche in modo puntuale tutta una serie di scelte di tipo strategico o di tipo progettuale che riguardavano appunto come l'ente pubblico si rapporta all'ambiente naturale, quindi scelte che hanno riguardato l'ampliamento di impianti di risalita, nuove piste, sbancamenti, disboscamenti e quant'altro, e anche scelte appunto di sistema, di orientamento, diciamo, dell'economia. Questa lettera non ha mai avuto una risposta per dire qual è in un sistema quindi autonomistico, quale può essere il, diciamo, il degrado a cui si può arrivare nelle relazioni con il mondo politico. Questo era anche per dire che probabilmente i modi di riempire questa parola che è autonomia sono molti, si va dal mero e greve egoismo, diciamo, territoriale, di cui forse alcuni politici trentini sono un'espressione, a diciamo, l'aspirazione a una massima partecipazione della popolazione. Quindi ci sono state varie occasioni per mettere in discussione tutto questo in Trentino, questa storia diciamo, della farfalla avvelenata e molte altre, e non sono mai state colte.
Sì, c'è questo, ma e torniamo al discorso di prima, per cui comunque scattano dei meccanismi tali per cui si continua ad andare avanti così come si è andati avanti finora. E ripeto, noi siamo pochi con una disponibilità economica notevole, e questo secondo me incide non poco nell'ottica, nella visione delle persone. È curioso anche come, non solo a livello amministrativo, da un certo punto di vista è legittimo, no? A livello di amministrazione c'è, a fronte di un libro di questo tipo, respingono accuse, respingono le critiche, ma succede anche a livello di singolo cittadino. Ripeto, io voglio bene al terra nella quale sono nato, Jacopo credo uguale, cioè
un po' meno.
Però la volontà è quella di, come dire, raccontare le cose per come sono e migliorarle, non mettere la polvere per rimanere in ambito di sotterramenti sotto il tappeto, perché prima o poi la polvere, come dimostrano i forestali dello Stato, Dio li abbia in gloria, la polvere poi torna fuori.
Ma infatti io prima, quando ho fatto questa domanda sul, diciamo, questo fatto che un po' c'è l'impressione che ci sia un sistema, diciamo, per cui si facilitano le attività per non disturbare appunto gli ingranaggi che tengono in piedi tutto il baraccone.
Sì,
o si
deve. La forestale è una dorme mia, Anzi, la mia, non trovo neanche a morire.
Infatti sono venuti.
È quello che è successo.
Questo è infatti i sistemi autorizzativi, i controlli, eccetera. Voi ne parlate, no? E alla fine, chi è alla fine di tutto? La provincia, ma anche i comuni, l'APA? C'era anche una storia sul comune, qualche comune che... Cosa è successo a Roncegno?
Roncegno è il comune, insomma, in cui si trova la cava Zaccon, la discarica più grossa sostanzialmente coinvolta poi nelle inchieste. Il comune di Roncegno volevano trasformare questo sito, insomma, che doveva essere un sito di recupero ambientale, volevano trasformare in una cosa che gli stessi abitanti del comune fra di loro chiamavano gli scaricone, cioè, e lì c'era una partita in ballo molto grossa, perché rifiuti che vale soldi, i soldi, insomma, non si fanno senza le amicizie giuste, le amicizie giuste devono essere coltivate, e quindi poi, insomma, era un'opera che addirittura avrebbe portato lavoro, insomma.
Hanno fatto anche una festina con le tartine, lo champagnino.
E lì gli hanno detto, insomma, sono andati da Cosetti, che era il responsabile della società che gestiva, una delle società che c'era in questa cava, che era la di Pristini SRL, e gli hanno detto, insomma, gli hanno mostrato i loro timori questi residenti, gli hanno detto, ma insomma, noi vediamo questi camion, vediamo questi strani spostamenti a queste strane ore della notte, ci sono folate di odori che prima non c'erano, eccetera. E lui gli ha risposto, ma non so voi, ma io di solito la notte dormo, insomma. E questo atteggiamento qui, che è un po' quello di cui parlava Zerone anche prima, è un po' un virus che c'è in Trentino, perché in Trentino non è che le cose non funzionano, perché adesso non è che bisogna essere troppo cattivi, cioè, da noi le cose funzionano bene perché abbiamo tanti soldi, ma anche perché siamo bravi a farle funzionare comunque, perché sennò anche la Sicilia è una regione a statuto speciale, ma penso che tutti sappiamo com'è messa, insomma. E non è quello il discorso è che tanti soldi, poche persone, la capacità di poter intervenire legiferando dalla cosa più piccola alla cosa più grande, questo provoca una serie per forza di commistioni, di rapporti che per forza di cose poi portano ad un certo tipo di conseguenze, e le conseguenze possono essere gravi come in questo caso, o magari possono essere conseguenze che non hanno rilevanza penale ma che però poi compromettono un certo tipo di sistema, compromettono poi la selezione delle classi dirigenti, eccetera eccetera, insomma. Questi discorsi qua, insomma, sono stati fatti anche nei mesi delle inchieste da editorialisti trentini sui giornali trentini, insomma, perché che ci sia da noi un problema di selezione di catene di comando, di gestione del potere, questo è indubbio, insomma. Tant'è che ha dovuto venire il Corpo Forestale dello Stato da Vicenza, insomma, a fare le indagini, perché il Corpo Forestale Provinciale, che era stato avvisato, è rimasto con le mani in mano.
Com'è però, che il Corpo Forestale non è mai arrivato al Corpo Forestale dello Stato?
Il Corpo Forestale dello Stato arriva, magari lo so, Nicola, vuoi... Siccome abbiamo la fortuna di avere qua la persona che materialmente ha fatto poi molte delle indagini, delle intercettazioni, che si è occupata di queste cose, se volete, se lui ha voglia, magari ce lo facciamo raccontare da lui.
Sì,
a Nicola Pierotti.
Non è un problema. L'indagine nasce perché io lavoro in Corpo Forestale dello Stato, sono un comandante della stazione di Enna, però risiedo in Val Sugana, risiedo a Ostia. È andata tutta una giornata di dicembre, un anziano signore che si era vicino alla cava in Terzacone, e comunque aveva notato qualcosa che non andava bene dentro questo sito, e non aveva ricevuto risposte soddisfacenti, è venuto a casa mia e mi ha detto: guarda, fammi una cortesia, vieni a darci un'occhiata, e poi mi ha accompagnato in sostanza dentro questo sito. Appena entrato ho sentito subito un odore acre di solventi, mi sono immediatamente organizzato, ho fatto dei campioni a quel tempo e li ho portati ad analizzare in un laboratorio di Padova, e lì ho avuto i primi riscontri oggettivi sul materiale che era stato conferito. Mi sono guardato un attimino l'autorizzazione che era stata rilasciata alla Ripristina in Versulana, la società che gestiva appunto questo sito, e ho visto subito che c'erano diversi parametri. Faccio un esempio: c'erano delle polveri che provengono dalla segazione dei marmi, dei fanghi, non solo dalla segazione ma soprattutto dalla legatura. In sostanza usano questo stirene, che è una sostanza cancerogena di prima classe tra l'altro, e c'è un limite per il conferimento del ripristino ambientale, che è di 50 mg. Nel campione che io ho prelevato, fatto analizzare, contenevano 560 mg, quindi siamo nell'ordine di 10 volte superiore ai limiti. Stessa cosa per quanto riguarda delle scorie di acciaieria e quant'altro. Quindi nasce così, in sostanza. Ecco, questo signore si è presentato a casa mia, i primi campionamenti, i primi appostamenti di notte e di giorno, le prime video riprese, ancora campionamenti. Una volta confezionato un minimo di annotazione, siamo andati da sostituto procuratore, appunto la dottoressa Liberani, come ha accennato da Jacopo prima, e gli abbiamo prospettato questa indagine, che secondo noi poteva portare a qualcosa di interessante. Quindi siamo partiti prima con intercettazioni telefoniche, poi ambientali e quant'altro, insomma, per arrivare alla fine a quello che è stato poi l'indagine di Montezacon, che successivamente si è suddivisa con l'indagine Ecoterra e con l'indagine Fumo negli occhi, che poi appunto è riguardata lo stabilimento siderurgico di Borgo Sinni.
I rifiuti
al momento, per quanto riguarda Montezacon, sono ancora lì, per quanto riguarda Sardegna sono ancora lì, la provincia sta facendo studi sopra studi, stanno cercando. Allora, per Montezacon, le ultime notizie di qualche settimana fa, sembra che rimangano dove sono, dovrebbero tombarli, in sostanza fare una sorta di copertura. Hanno fatto tutta una serie di analisi
e hanno stabilito che comunque è vero che ci sono dei percolati, hanno fatto dei carotaggi, hanno fatto dei piezometri, però non riescono a capire dove erano questi percolati, nel senso che nei piezometri che loro hanno posizionato a valle di questa cava non c'è traccia, oppure non c'è una traccia minima, quindi non essendoci traccia intorno, hanno detto vabbè, qui intanto al momento non ci sono, andranno da qualche altra parte, conseguentemente per noi non è un problema.
Anche perché è vicino all'acqua qui. Vanno verso Bassano, no?
Probabilmente vanno in Veneto, quindi.
E fanno un regalino a voi.
Se poi posso aggiungere una cosa, visto che si parla dei forestali dello Stato, vi dico una cosa che così vi dà anche la misura dello spirito nostro e dell'atmosfera che abbiamo vissuto prima, dopo e durante la stesura del libro. Al libro finito ho ricevuto una telefonata e chiamano sul cellulare e mi dicono: sono un agente forestale del corpo provinciale. E ho detto: aia, rogne, perché abbiamo pensato, siccome questi non ne sono usciti bene, adesso chissà che grana che ci piantano. E dico: mi dica. Un po' di silenzio e poi mi fa: tutto vero. E lì uno si tranquillizza. Tutto vero, però volevo solo dirle, non contesto niente di quello che avete scritto, e volevo solo dire che non è che siamo tutti uguali, e là dentro, anche nel corpo provinciale, c'è gente che lavora e che cerca di fare bene il lavoro che deve fare. Dopodiché, sopra c'è un tetto di cristallo e lì non lo sfondi. Questo per dare anche, come dire, raccontarla tutta, nel senso, noi non è che vogliamo dire da una parte tutti cattivi, dall'altra tutti buoni. Certo, i buoni li abbiamo individuati con nome e cognome, anche i cattivi, per la verità. Però, come dire, ci sono quelli che le cose cercano di farle. L'impressione, non smentita, e anche nei racconti, è che proprio, come dire, non ci sia stata la volontà di rispondere alle istanze dei cittadini. E sono anche, ci sono tanti piccoli episodi raccontati nel libro, alcuni anche per motivi di spazio, non volevamo fare un'enciclopedia, alcuni non li abbiamo raccontati, ma tanti anche piccoli episodi di segnalazioni di gente che arriva e dice: guardate, il bracconiere che dice: guardate che a Villa Agnedo, in quella discarica che è chiusa, la notte alle 4 di mattina, mentre io sparavo gli uccellini, è entrato un camion e ha scaricato della sostanza bianca, del borotalco. Lì non si sa che cosa è successo, però le segnalazioni arrivano. Poi, come dire, tutto un po' si perde, anche perché la procura ha determinati strumenti e non, ovunque non arriva. Certo, il fatto che dall'altra parte ci sia una provincia così, così forte, così capace anche su tanti versanti, come dire, può essere un lato, come dire, una cosa positiva, ma nello specifico forse tanto positiva non è.
Io volevo chiedervi se potevate dire due parole sull'esito della vicenda per quanto riguarda l'acciaieria, questa presenza così ingombrante a Borgo, in Valsugana, ma anche fonte di tensioni all'interno della comunità, perché non tutti sono convinti e consapevoli avversari di questo impianto in paese, ma c'è anche chi lo ha difeso. E qual è stata questa relazione e che cosa succede ora di questo impianto? E chi ci spende i soldi per cercare di migliorarlo?
Dopo passo la parola a Jacopo, però una cosa che a noi ha fatto rabbrividire, notizia di queste ore, è che nella nuova AIA, nell'autorizzazione integrata ambientale, sostanzialmente sulla prima ora, la prima ora di bruciamento delle sostanze dell'acciaieria, non ci sono limiti, l'abbiamo chiamata l'happy hour, per cui si fa quello che si vuole.
L'acciaieria è stata ferma un periodo, adesso lavora alla grande, c'è questa nuova... Io devo dire, questa nuova proprietà, io poi personalmente parlo solo per me, non sono convinto che sia veramente nuova del tutto, perché secondo me la vecchia proprietà ancora in parte c'entra, però non ho le prove al momento. Comunque così si dice, il fatto sta che c'è questa nuova proprietà, che è svizzera, e l'acciaieria ha ripreso a lavorare, lavorano sicuramente su due turni, poi non so che se sul terra che il terzo forse, e lì cosa si può dire, cioè, i soldi della provincia sono stati utilizzati per fare dei miglioramenti sull'impianto, per mettere dei filtri, e in realtà io personalmente non è che sono contrario all'acciaieria, perché secondo me noi avremo i soldi in Trentino e in generale, insomma, nel mondo esiste sono le conoscenze per avere un impianto siderurgico che, anche se è una scelta scellerata fatta 40 anni fa, ormai ce l'hai, tienitelo, tanto, però lavora in un certo modo preservando non solo la salubrità dell'ambiente che c'è intorno, ma pure quella dei tuoi operai, pure la salute dei tuoi operai, visto che appunto spendendo un pochino, facendo un po' di investimenti, secondo me certe cose le puoi risolvere.
Sì, poi lì appunto il problema era la dispersione all'interno dell'ambiente di lavoro, cioè un impianto che sostanzialmente perdeva emissioni, aveva queste varie forme di dispersione nell'ambiente di questi fumi che invece andrebbero captati e inviati appunto ai filtri, eccetera. Che abbiamo visto anche grazie, tra virgolette, alla vicenda di Taranto, è stato documentato in altri impianti siderurgici altrove all'estero, viene fatto sia per quanto riguarda i parchi minerari che sono completamente coperti, sia per quanto riguarda l'ambiente di lavoro dove viene captato la gran parte delle emissioni che sono nocive innanzitutto per gli operai, e qui c'è, come avevo accennato all'inizio, una delle criticità emerse nel sistema della provincia autonoma di Trento che riguarda il fronte epidemiologico, e quindi vi chiedo appunto che cosa si può dire, che cosa abbiamo di certo dal punto di vista empirico sull'impatto sulla salute.
La cosa che possiamo dire, poi passo la parola a Jacopo che vedo che sta cercando
su questo più i dati nuovi.
La cosa che volevo dire è che nella ricca provincia di Trento non esiste uno studio di dettaglio comune per comune dell'impatto ambientale disaggregato comune per comune, che voglio dire, non, con le risorse a disposizione non ci si mette neanche molto, insomma, con 2 milioni di media, questo mi faccio sempre questo esempio per dare la misura, così ogni volta che beccate una rotatoria ci pensate. Una rotatoria in media in Trentino costa 2 milioni di euro, a me viene l'ulcera ogni volta che becco una rotatoria.
E ce ne sono parecchie anche.
E ce ne sono tante, sì, sono belle però. E 2 milioni è il costo calcolato del capping di cui parlava l'ispettore Pierotti per Cava Zaccon, mentre, come diceva Jacopo prima, il calcolo della rimozione delle sostanze depositate fatto dai periti nelle consulenze è di 150 milioni.
Circa
150 milioni.
Allora, ci sono state diverse campagne di analisi fatte dai comitati cittadini con i loro soldi, sono andati in Germania, hanno tirato fuori i soldi e li hanno raccolti tra loro, visto che quelli della provincia sono sempre dati, come diceva Andrea, che ultimamente, di cui ultimamente bisogna fidarsi fino a un certo punto, e queste persone hanno preso un legale, si sono tirati un legale, alcuni altri l'hanno fatto in altro modo, insomma, per farla breve, cosa è successo? Hanno preso il fegato di una pecora che ha vissuto in Valsugana, nella zona comunque, diciamo, intorno all'acciaieria, ha pascolato lì, ha mangiato lì per un po' di anni, hanno fatto delle analisi e hanno confrontato i risultati con il fegato di una pecora della stessa età che ha vissuto invece in Valle di Fiemme. Il contenuto di diossine nel fegato di questa pecora era una cosa fuori di testa, cioè nel senso che i dati erano elevatissimi rispetto alla pecora che aveva vissuto invece in Valle di Fiemme, e questa è una cosa. Poi sono state fatte richieste delle parti di biopsie, cioè è stato richiesto, c'è una banca, insomma, in cui vengono depositate le biopsie fatte ai pazienti tramite un avvocato. I comitati hanno richiesto che venissero prelevate porzioni di queste biopsie per poterle poi analizzare e vedere che tipo di sostanze c'erano dentro. Anche lì si sono accorti, tutte queste persone da cui venivano questi campioni erano, mi sembra, 4 donne o 2 uomini e 2 donne, fatto sta, insomma, che 2 erano morti, 2 erano ancora vivi, guariti, e anche lì si sono accorti che la presenza nel sangue e in queste parti di tessuti di sostanze, di metalli pesanti, sostanze cancerogene, era oltre ben oltre la media. i dati sulle diossine nel latte, anche lì hanno fatto un'analisi sulle diossine nel latte, mettendo a confronto le quantità di diossine nel latte materno presenti a Borgo Valsugana, a Trento, a Milano, a Roma, a Torino. Io mi ricordo che una sera siamo andati a Borgo alla presentazione di questi dati, sono rimasto allibito perché a Milano c'è meno diossina nel latte materno di quanto c'è nella Borgo Valsugana. Va anche detto che questi dati qua, in particolare quelli sulle diossine, sono stati al centro di una serie di polemiche furibonde, soprattutto con l'attuale presidente della provincia, che all'epoca era assessore all'ambiente, alla salute, Rossi, il quale ha smentito categoricamente queste cose dicendo che si tratta di allarmismo. A noi hanno detto anche però che le analisi che sono state fatte ancora una volta dagli organi provinciali, mettiamola così, sono stati fatti in maniera diversa rispetto a quelli che sono stati fatti dai cittadini, perché sono stati diluiti, cioè diciamo la sostanza è stata presa pura, è stata diluita e poi è stata fatta un'analisi sulle percentuali. È ovvio che se io diluisco una cosa, la sostanza la troverò in quantità minore, insomma. Poi lì si può entrare nel merito di come fare o non fare un'analisi, no?
Fate analisi sulle coltivazioni, so che sui frutti di bosco ci sono coltivazioni.
Sui frutti di bosco più Sant'Orso, più l'alta, la più la bassa Valsugana. Sì, qualcosa forse è stato fatto, ma che io sappia di preciso no. So che sono stati fatti, ma questa cosa poi non c'entra con la Valsugana. Esami per esempio sulle mele in Valle di Non, perché poi lì c'è tutto un titolo molto spinoso, però insomma è indubbio che il problema della Valsugana non è il traffico, non è la SS47, insomma, almeno dal mio punto di vista, poi io non sono
con le cattive abitudini alimentari e il fumo da parte di chi
lavorava
in osteria o ci viveva vicino, esatto. Come qualcuno invece ha detto, Jacopo accennava le mele, che diciamo che la questione del modello agricolo trentino è un altro terreno di criticità. Per chi volesse approfondirlo, trova forse qualcosa anche online di qualche iniziativa, pur magari timida, che deve, una criticità che deriva appunto da questa scelta del modello intensivo, che ha prodotto molto in termini quantitativi, ma che ha avuto degli effetti collaterali sui quali si litiga, si discute, e sui quali anche lì le autorità provinciali sono come una corda di violino. Appena qualcuno parla di problema pesticidi, consumo di pesticidi pro capite sopra la media nazionale in Trentino, e tra l'altro se vai a vedere concentrato in alcune zone, che dovrebbe invece far alzare le antenne ulteriormente, e anche addirittura conflitto fra alcuni comuni che hanno, di fronte alle sollecitazioni anche empiriche, hanno prodotto dei regolamenti comunali su una serie di parametri, almeno per in qualche modo mitigare, minimizzare l'impatto dell'utilizzo di pesticidi, quindi distanze, orari, eccetera, e questo creando invece conflitti con la provincia, per dire che questo è tutto un altro capitolo che comunque si mette in evidenza un problema, da un lato, delle scelte sistemiche, in questo caso il modello agricolo, e della difficoltà terribile, credo ora, di metterlo in discussione e di convertirlo per quanto riguarda il Trentino, il che si rivelerà sempre più, credo, tra l'altro, un gap dal punto di vista competitivo in quel il comparto. E quindi sostanzialmente il rapporto tra i territori e la provincia, che a tratti sembra ridefinirsi come un microcentralismo e come una deresponsabilizzazione di fatto dei territori rispetto a quella che appunto è una provincia autonoma che dovrebbe sollecitare, fungere da catalizzatore della partecipazione, della orizzontalità del potere e della trasparenza, e paradossalmente si ha l'impressione a tratti che riproduca invece in piccolo, e però in questo fatto della dimensione aggravandole molte dinamiche proprio tipiche del centralismo.
Visto che parli di centralismo, io ieri mi sono automandato una copia e incolla di una cosa che voi vi siete persi, e che è la risposta del nostro governatore, il presidente della provincia Ugo Rossi, a Bruno Vespa. Voi dite, cosa c'entra? C'entra perché si parla di autonomia e di difesa dell'autonomia. E apro una parentesi, noi non vogliamo male né Bruno Vespa né Ugo Rossi né i presidenti amministratori. Vabbè, ok, io non voglio male a. Però e, come dire, facciamo i cronisti e ci limitiamo a far notare alcune cose. E questo è il virgolettato comparso sull'Adige. E per rispondere alle facili strumentalizzazioni mediatiche, questo è Ugo Rossi che parla, faccio presente che se nelle priorità politiche si ritiene più opportuno pagare le protesi dentarie piuttosto che assumere un forestale in più, ed è curioso il riferimento al forestale in più, almeno dal nostro punto di vista, è una responsabilità esclusiva dell'autonomia locale, con l'unico vincolo di non superare il budget a disposizione e di rispettare i principi di equità, responsabilità e buona gestione.
Non so se vale il microfono, però essendo la Val Sugana una valle alpina, sarà soggetta a un regime di brezze, quindi di giorno il vento che tira verso Levico e di notte che tira verso Ospedaletto. Domanda: l'estensione del fenomeno inquinamento è accertato da questo punto di vista?
Forse Nicola Pierotti ci aiuta a rispondere.
In realtà il giudice con le varie parti civili non ha riconosciuto nei risarcimenti per i comuni limitrofi, poi non so se si è fatto qualche cosa.
Il giudice sì, ha stabilito un risarcimento solo per i cittadini di Borgo Val Sugana che si erano costituiti appunto nel dibattimento. Per quanto riguarda invece la diffusione delle emissioni, io ho campionato personalmente il latte di alcune stalle a Borgo Val Sugana, una di Ospedaletto e una soprattutto proprio qui nella vostra zona, Sopramonte per la precisione, sopra la Mona, un paesino sopra la Mona. Proprio per capire qual era la diffusione, dunque a Borgo Val Sugana la media di presenza di diossine nel latte era di 1,5-1,4 picogrammi. A Ospedaletto eravamo nell'ordine di 0,7, a Sopramonte eravamo nell'ordine di 0,2. Questo per darvi un'idea di come le emissioni si propagano. Poi ovviamente sto parlando esclusivamente di diossina e PCB, conseguentemente tante altre sostanze che escono poi dai camini di un impianto siderurgico di quelle dimensioni si propagano ben oltre, nel senso che particolato sottile si propaga per centinaia di chilometri, quindi dipende poi molto dalla cosa, però è vero, ho fatto una giusta osservazione, c'è la Rezza di Monte, c'è la Rezza di Valle, quindi di notte in giù e di giorno in giù.
Per caso ha campionato anche a Marcesina?
No, a Marcesina non abbiamo campionato, abbiamo campionato in tante altre zone, siamo partiti per dire vabbè, prima con questo campionamento che ha riguardato il latte, ha riguardato l'erba, ha riguardato le trote presenti su una roggia che scorre a fianco dell'acciaieria, poi sono stati fatti dei campionamenti su dei muschi e questo è stato un campionamento molto interessante perché sono state trovate delle microcellule, si sono trovate in sostanza da Caldonazzo fino a Tezze, si sono trovate dentro nella conca del Tesino e queste microcellule che si vedono poi soltanto al microscopio elettronico, che sono di un micron o 50 o anche 100 micron, quindi sottilissime, che però sono sicuramente di origine, appunto la provenienza non è dubbia, le abbiamo trovate dentro nelle polveri di abbattimento funghi dell'acciaieria e quindi le abbiamo poi rinvenute nei muschi e conseguentemente sono sicuramente provenienti da quel sito. Ecco, queste microsferie sono quelle poi che faceva riferimento a Jacopo Valenti, che si trovano poi nei tessuti di quelle persone che o sono morte di cancro oppure sono guarite, però sono state trovate all'interno di queste piccole biopsie che sono state fatte. Ecco, una cosa forse è sfuggita, secondo me è importante, quella dei laboratori che fate riferimento nel vostro libro, per capire però, per darvi un'idea di come funzionano le cose. Noi nel corso dell'indagine abbiamo sequestrato due laboratori in provincia di Brescia, che erano quelli che facevano poi le analisi per conto e della Acciaieria Val Sugana e dei titolari dell'azienda Ripristini, che si occupava appunto dei conferimenti di rifiuti a Monte Zacone. Erano sequestrati perché queste analisi venivano sistematicamente taroccate, nel senso che i rifiuti che entravano in laboratorio, le macchine davano un risultato e invece sul foglio di lavoro veniva scritto un risultato completamente diverso. Stessa cosa per quanto riguarda le diossine dello stabilimento di Borgo Val Sugana, venivano fatti due volte all'anno degli autonomi controlli che sono obbligatori per legge e questi autonomi controlli quando davano, e mi ricordo che ascoltavo le telefonate, quando arrivavano questi
questi risultati, diciamo, abbiamo le diossine al settimo cielo, ma non c'è nessun problema, le nascondiamo, nell'analisi nel cassetto, non vedete nessuno. Anche perché questo laboratorio, fatto a una misura camerale, risultava di proprietà di tutti gli acciaieri del Brescia, non compreso il nostro proprietario, dell'acciaieria del Sudan, in sostanza questo è quanto è emerso poi nel corso dell'indagine.
Visto che si parlava prima, insomma, di dati epidemiologici, eccetera, e allora dei dati sulla mortalità degli operai che hanno lavorato per almeno un anno nello stabilimento nel periodo che va dall'84 al 2009, è emerso che l'età media della morte era 55,3 anni e generalmente in quel periodo l'aspettativa di vita era 72 anni, insomma, no? Su 22 decessi degli operai della serie di Borgo di cui si conosce la causa di morte, 10 erano causati dal tumore, cioè il 45%, a fronte di una percentuale provinciale del 33%, e 6 decessi per tumore polmonare a fronte di una media provinciale dell'8%. Quindi, insomma, i 6 decessi per tumore, solo quei 6 decessi per tumore polmonare sono il 27% del totale, la media provinciale è l'8%, il 20% in più praticamente. Quindi solo questo. E poi c'è il discorso che faceva prima Nicola sui muschi, sulle trote, sull'erba, insomma, sul latte, vaccino, insomma, anche lì. Quindi questo per dire che comunque non è solo un discorso di inquinamento atmosferico, di se hai superato i limiti, eccetera, ma è proprio un discorso di inquinamento sistemico dell'ambiente, e non solo dell'ambiente, ma c'è anche un rischio poi per la salute, perché nel momento in cui tu bevi il latte, mangi la carne, mangi la trota, la mucca mangia l'erba, questa cosa entra nella catena alimentare e poi, insomma, sappiamo poi come va a finire, insomma. Quindi, ecco, questo era per chiudere il belletto.
Señor. con Maya Soloway e la sua Madre Selva, un'altra canzone rilasciata nel sito freemusicarchive.org, si conclude per questa settimana Voci dalle Dolomiti, dedicata alla presentazione del libro La farfalla avvelenata sugli scandali di inquinamento ambientale in Trentino, libro di Andrea Tomasi e Jacopo Valenti che abbiamo presentato a Pedavena, e la registrazione di quell'incontro appunto è stato oggetto di questa trasmissione. Appuntamento dunque a martedì prossimo con Voci dalle Dolomiti. Da Zenone Sovilla, buona serata e buon proseguimento dell'ascolto con Radio Cooperativa.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.